domenica su Più Compagnia, la sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze, ci sarà il documentario L'Occhio di Vetro di Duccio Chiarini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Duccio, ben trovato.
Buongiorno a voi, ciao.
Grazie per essere con noi e grazie per essere anche in video sui nostri social in questo momento. Duccio, raccontiamo di questa vicenda, che è una vicenda, come dire, straordinariamente familiare, che diventa universale. È un film documentario molto bello, molto complesso, con un lavoro, come dire, d'archivio importante. Per raccontare che cosa?
Per raccontare innanzitutto una sensazione di paura e desiderio, mi verrebbe da dire. Il mio rapporto con la storia della mia famiglia materna, un rapporto d'amore profondo, io sono cresciuto assieme ai miei nonni, ho sempre saputo in quella casa, ho sempre sentito dire che loro erano stati fascisti fino all'ultimo, perché avevano aderito alla Repubblica Sociale, ma non ho capito esattamente il significato di quelle parole fino a quando poi da adolescente ho iniziato a studiare la storia contemporanea. Queste informazioni erano distillatissime, pochissime, e nessuno voleva parlare di quel periodo e nessuno si azzardava a fare troppe domande, ogni volta si creavano lunghi silenzi, e quindi è rimasto all'interno della famiglia un rimosso, un tabù, che come tanti tabù non sembrava neanche un tabù, nel senso che poteva dire che tutti erano fascisti, c'erano delle enormi litigate, c'erano strati di complessità che ho deciso di andare a, come dire, a sotterrare, di analizzare, a fare ricerca soltanto, ahimè, quando i miei nonni sono morti, un po' per la mia curiosità e un po' per il ritrovamento di un diario, un diario che era stato scritto dal mio prozio, il fratello della mia nonna, e in questo diario si racconta la storia di una famiglia italiana dall'8 settembre alla fine della guerra. Il diario racconta principalmente cosa? La storia di due sorelle che scelgono due strade diverse, perché scelgono due uomini diversi, si fidanzano, una con un tenente del battaglione sagittario della decima MAS, che dopo l'8 settembre decide di rimanere fedele al regime, e l'altra col suo professore di lettere, studioso della Normale di Pisa, che invece andrà al nord Italia per entrare nel Partito d'Azione. E quindi lo spettro politico dell'Italia di quel periodo, del nord Italia di quel periodo, viene perfettamente rappresentato e sintetizzato nella vita delle due ragazze.
Nel corso del racconto, come dire, si sviluppa una maturazione, una crescita, una digestione, diciamo, di quella cosa lì, mi verrebbe da dire, una metabolizzazione di quella vicenda, soprattutto attraverso questo strumento del diario e dei flashback che, come dicevo prima, da familiari diventano veramente storia nazionale in qualche modo.
Sì, io sin da ragazzo questo mio interesse verso quel periodo è nato, come penso per tanti di noi, sui libri delle Naudi, di Fenoglio, sulla mitizzazione anche scolastica della Resistenza, quindi con quegli eroi nel cuore, per me era io avrei voluto avere nonni partigiani, invece avevo un nonno che si era consegnato ai tedeschi prigioniero e gli altri che erano stati repubblichini, e questa cosa mi sembrava mi faceva sentire appartenere alla parte sbagliata della storia. Quindi forse era anche a causa di questo che cercavo di compensare con atteggiamenti molto provocatori e immaturi, come un adolescente sa e riesce ad avere. In qualche modo la comprensione di una complessità e di una difficoltà, la comprensione di quello che è la storia quando avviene, quindi la difficoltà di fare delle scelte in quel momento, non ex post, mi è nata già da ragazzo studiando all'università, uno su tutti il libro Una guerra civile di Claudio Pavone, al quale fu permesso per primo di poter usare il termine civile, perché la sua
piacque quel libro, infatti.
E da quello studio poi è nata un'attenzione e un interesse molto forte per quel periodo. Chiaro che questo romanzo, questo viaggio, in particolar modo del film, ha ulteriormente reso più complesse le mie idee. Una cosa su tutte racconto, che è abbastanza interessante. Ovviamente non tutte le storie, ma spesso le storie, quando vengono raccontate, comportano delle semplificazioni. La mia storia stessa, la storia del documentario, è stata dovuta per forza di cose in alcuni punti semplificare, e alcune incontri con eventi mirabolanti non li ho inseriti perché era veramente difficile contenerli all'interno di questa cornice. Il mio nonno, che era nella decima massa, ad un certo punto fu vittima di un'imboscata durante la guerra civile di un gruppo di partigiani, e nel momento dell'arresto lui e il comandante del battaglione sostenevano che non erano lì per motivi di guerriglia, ma perché erano andati alla ricerca di un uomo che era scappato con un bottino, con la cassa del battaglione. Questa cosa non fu creduta, molti di loro morirono, mio nonno si salvò per puro miracolo, ma quello che importa raccontare adesso è che mesi più tardi il fascista repubblichino che era scappato con la cassa fu ritrovato da una brigata partigiana, e quando si resero conto che quell'uomo era scappato con i soldi, così come dicevano i fascisti, telefonarono i partigiani al comando di brigata, insomma al comando fascista, e organizzarono un plotone di esecuzione misto. 6 fascisti e 6 partigiani fucilarono insieme quest'uomo che aveva tradito entrambi i fronti, e che morendo sul muro della fucilazione gridò viva l'Italia.
C'è una storia pazzesca, questa storia, Duccio, davvero.
Questa storia qui è pazzesca, ce ne sono decine, e soltanto secondo me entrando in questo tipo di storie si può capire veramente
quella complessità di cui sopra, che dicevi prima, infatti non c'è dubbio. Qual è stato il teatro di questa vicenda? Dove si è svolta?
A Ozegna, nel Canavese.
Elisabetta ci scrive, stanno arrivando tantissimi messaggi. Elisabetta scrive: che fortuna trovare un diario familiare. È stata veramente una fortuna per te?
Ma la fortuna è di avere una mamma ossessiva compulsiva, no? Scherzo, e no, è stato grazie a mia madre e la sua attenzione verso tutto ciò che appartiene alla storia della famiglia che io ho potuto, rimettere le mani su queste cose. In realtà nascosti anche in case diverse, perché poi si intrecciano questa storia, divorzi, matrimoni, con le foto del matrimonio di mia nonna che nessuno aveva mai visto, le ho trovate dalla mia zia, negli archivi della mia zia, perché erano state date a lei dopo il secondo matrimonio. Quindi sono stati mesi veramente lunghi dove ho rischiato anche di un po' impazzire, perché a casa mia si tiene tutto. Da questo punto di vista, ecco, qualcosa che mi viene da dire è che se questo film in un qualche modo è come se seguisse attraverso le vicende di questa famiglia un arco narrativo, uno sviluppo narrativo, attraversa anche tante stanze con significati diversi in questo percorso. Una delle stanze che attraversa è proprio quella del rapporto con il tempo passato e di come certe vibrazioni di quei tempi incredibilmente riescono a toccarci. Io ho sempre avuto chiuse in un cassetto le lettere del mio bisnonno che sono state conservate, spedite dal fronte dell'Adamello, datate 17-18. Quando le ho lette, per una strana, allineamento o emozione, ho sentito delle emozioni che mai avrei pensato di poter sentire in maniera così forte e straziante.
Duccio Chiarini, grazie, rimandiamo i nostri ascoltatori dal 15, da domenica, con la sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze. È un film veramente straordinario, anche perché, tenere il ritmo e reggere il passo non è affatto facile con una complessità di storia del genere. Noi abbiamo avuto modo di vederlo in anteprima, L'Occhio di Vetro. Non ti chiederò perché si chiama L'Occhio di Vetro, Duccio, lasciamolo scoprire a chi lo vedrà in questi giorni. Siamo al programma del Festival dei Popoli, la sala virtuale del cinema, la compagnia si chiama Più Compagnia. Duccio Carini, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Abbiamo qualche secondo di pubblicità perché sono le 9 in punto e poi andiamo da